Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Per la serie Dalla pagina al microfono, Monia Parente presenta In ogni cosa. Storie di testimoni dell'amore di Cristo. Un programma scritto da Angelo Paoluzzi. Romano Guardini, un padre della Chiesa del XX secolo.
Non ha consumato la sua vita soltanto fra le cattedre universitarie e i libri. Romano Guardini è stato qualificato come uno dei padri della Chiesa del XX secolo ed è certamente un grande filosofo e teologo. Qualcuno sostiene che sono categorie riduttive e che Guardini è molto di più. Ma è stato anche un grande pastore e come tale vogliamo pure ricordarlo, per avere educato alcune generazioni di giovani cattolici e ispirato indirettamente i martiri antinazisti della Rosa Bianca, il gruppo di studenti monacensi che pose in atto uno dei più generosi tentativi di opposizione contro il regime di Hitler. Nato a Verona nel 1885, naturalizzato in Germania, dove la famiglia si era trasferita per il lavoro del padre, Guardini entrò in seminario a 20 anni e ne uscì prete a 25. Ben presto si dedicò all'insegnamento della teologia dogmatica con qualche sospetto di modernismo. Più tardi, forse proprio ricordando le difficoltà che aveva incontrato, scriverà:
«Non dobbiamo irrigidirci contro il nuovo, tentando di conservare un bel mondo condannato a sparire, e neppure cercare di costruire in disparte, mediante una fantasiosa forza creatrice, un mondo nuovo che si vorrebbe porre al riparo dai danni dell'evoluzione. A noi è imposto il compito di dare una forma a questa evoluzione e possiamo assolvere tale compito soltanto aderendovi onestamente, ma rimanendo tuttavia sensibili, con cuore incorruttibile, a tutto ciò che di distruttivo e di non umano è in esso».
Contemporaneamente considerava come una missione la pastorale giovanile. Fu in un primo tempo direttore dell'associazione Juventus, che sostituiva le congregazioni mariane proibite dalla legge, e poi, dal 1923, del movimento Quickborn, Fonte Viva. Era un cenacolo di giovani, per lo più universitari, che volevano approfondire i valori spirituali e culturali del cattolicesimo. Guardini vi si dedicò sino al 1939, quando il nazismo sciolse l'associazione e lo mandò in pensione, sia come assistente spirituale, sia come professore universitario, costringendolo al silenzio. Il regime infatti non apprezzava la popolarità sempre crescente del filosofo teologo, anche perché i suoi insegnamenti erano all'opposto di quelli della dottrina hitleriana. Benedetto XVI, che lo considera un maestro, ha detto di lui durante il convegno promosso dalla Fondazione Romano Guardini di Berlino nell'ottobre del 2010.
Guardini wollte nicht irgendetwas oder viel wissen. Er verlangte nach der Wahrheit Gottes und der Wahrheit über den Menschen.
Guardini non voleva conoscere qualcosa o molte cose. Egli aspirava alla verità di Dio e alla verità sull'uomo. Lo strumento per avvicinarsi a questa verità era per lui la Weltanschauung, come la si chiamava a quel tempo, che si realizza in uno scambio vivo con il mondo e con gli uomini. Lo specifico cristiano consiste nel fatto che l'uomo si sa in una relazione con Dio che lo precede e alla quale non può sottrarsi. Non è il nostro pensare il principio che stabilisce il metro di misura, ma Dio che supera il nostro metro di misura e non può essere ridotto ad alcuna entità creata da noi. Dio rivela se stesso come la verità, ma essa non è astratta. bensì si trova nel concreto vivente, infine nella forma di Gesù Cristo.
Letztlich in der Gestalt Jesu Christi.
Al di là delle riflessioni strutturali del filosofo, del resto rimangono alcune definizioni che nella loro chiarezza fanno capire il fascino intellettuale che era capace di diffondere Guardini. Diceva:
la Chiesa non è una istituzione escogitata e costruita a tavolino, ma una realtà vivente. Essa vive lungo il corso del tempo, in divenire, come ogni essere vivente, trasformandosi. Eppure, nella sua natura, rimane sempre la stessa e il suo cuore è Cristo.
E di fronte alla separazione tra il Gesù della fede e il Gesù storico affermava:
la fede cristiana rifiuta il Cristo di questa fede, così come il Gesù di questa storia. Il Gesù Cristo reale è quello della fede reale, non ne esiste alcun altro. La fede è ordinata al Gesù Cristo reale come l'occhio al colore e l'orecchio al suono. In un senso a lui solo appropriato, Dio sperimenta veramente nel mondo un destino, ed egli è tale da poterlo sperimentare. In questo poterlo sperimentare è l'ultima gloria, identica a quella data dal suo essere l'amore. Il simbolo per eccellenza di questa realtà è la croce. Chi lo manomette chiude il mondo in una totale incomprensibilità. Considerato secondo la fede, l'uomo cessa di apparire un vivente, come sono tutti gli altri, stabilito e chiuso nella sua natura. Ha un'esistenza di tipo a parte, che proviene da Dio, e in lui trova la sua realizzazione.
Papa Francesco farà sua una citazione del grande teologo tedesco Romano Guardini, che diceva che Dio risponde alla nostra debolezza con la sua pazienza, e questo è il motivo della nostra fiducia, della nostra speranza. Il teologo Bruno Forte rileva che, secondo Guardini, per uscire dalla crisi del mondo contemporaneo non c'è che una sola via: quella di aprire gli occhi di fronte alla verità, senza chiudersi nell'asfissiante ipertrofia della soggettività. Bisogna uscire dall'io, guardare coraggiosamente fuori di sé, alla verità delle cose, misurarsi con l'altro prossimo e immediato e con l'altro trascendente e sovrano. Costretto al silenzio sino alla fine della guerra, Guardini in quegli anni approfondì le sue tematiche, per esempio sulla liturgia. Scriveva:
grazie alla liturgia, l'uomo sfugge alla sua solitudine e diventa parte del tutto, membro di un organismo vivente nel quale si esprimono l'azione e la parola oggettiva della Chiesa. La liturgia è integralmente realtà. Abbraccia tutto quanto esiste, angeli, uomini, cose, tutti i contenuti e tutti gli avvenimenti della vita. Ogni realtà, la naturale afferrata dalla soprannaturale, la creata rapportata e fecondata dall'increata.
Aprì prospettive di dialogo ecumenico con un altro grande spirito dell'epoca, il teologo protestante Karl Barth. I risultati di quello scambio culturale e religioso si vedranno negli anni successivi al conflitto, quando i fratelli cristiani separati si confronteranno non più con spirito bellicoso attorno alle rispettive supremazie, ma nell'approfondimento dei temi evangelici. Su questo tema ha scritto Avvenire alcuni anni fa:
un frutto meraviglioso dello spirito fu la rinascita della vocazione ecumenica. Le sofferenze comuni vissute nei lager, c'è tutta una significativa letteratura in proposito, ne alimenteranno nel dopoguerra concrete attuazioni. Ma già da allora si stava sviluppando un dialogo ad altissimo livello teologico dei cattolici Romano Guardini, Josef Lorz e Hermann Denifle con il protestante Karl Barth, anch'egli espulso dall'insegnamento ed esule in Svizzera, attorno alla lettera di San Paolo ai Romani. Mentre in patria operava la Una Sancta, i cui membri erano perseguitati dal regime e il cui leader, il religioso Max Joseph Metzger, fu processato e condannato a morte per le coraggiose prese di posizione sulla pace.
Una fede calata nel reale. Non a caso, attorno al gruppo della Rosa Bianca gravitavano elementi che avevano fatto parte del movimento Quickborn e che soltanto per fortunate circostanze non subirono la stessa sorte dei fratelli Scholl e dei loro compagni. E sempre non a caso, nel dopoguerra, Guardini fu appunto invitato a tenere agli studenti due memorabili discorsi dedicati ai giovani monacensi. Nel primo di essi, all'Università di Tubinga, poco tempo dopo la fine del conflitto, nel novembre 1945, sottolineò, fra l'altro, che
«dalla profondità di un legame con Cristo hanno tratto origine i motivi ultimi che hanno determinato la vita di coloro di cui onoriamo la memoria. Non si deve pensare con questo a nulla di eccezionale. Erano persone normali che vivevano intensamente la loro vita». Gioivano delle cose belle che la vita regalava loro e sopportavano le difficoltà imposte. Guardavano diritto al futuro, pronti all'opera buona e fiduciosi nelle promesse che la giovinezza porta con sé. Ma erano cristiani per convinzione. Stavano nello spazio della fede e le radici della loro anima affondavano in quelle profondità di cui si è parlato. Di certo hanno lottato per la libertà dello spirito e per l'onore dell'uomo, e il loro nome resterà legato a questa lotta. Nel più profondo hanno vissuto però nell'irradiazione del sacrificio di Cristo, che non ha bisogno di alcun fondamento nell'esistenza immediata, ma sgorga, libera dalla fonte creativa dell'eterno amore.
Dirà in un altro passo del discorso che
a essi importava l'onore del popolo tedesco, la sua vita spirituale, la sua vocazione autentica. Per questo si sono ribellati contro il degrado e la distruzione causata al popolo da quelli che si proclamavano le sue guide, e la loro azione, impotente se considerata da un punto di vista realistico, forse perfino folle, porta in sé questo significato ed è assurda a simbolo della nobiltà umana. Perché per gli uomini che oggi ricordiamo, il discernimento delle cose essenziali era un proposito importante. Erano impegnati a superare la sconfinata confusione dei concetti, il terribile travisamento e imbrattamento dei valori spirituali che si insinuava ovunque, tesi a far emergere le essenze nella loro nuda verità e a ristabilire gli ordini dell'esistenza così come essi sono veramente. Per questo deve essere anche chiaro che cosa significa sacrificio in questo ambito. Qui dove ci avviciniamo all'interiorità più profonda.
Sono concetti espressi nella sua Etica, in cui parla di
12 anni di illegalità e di violenza, fondati su una ideologia allucinante e retti da uomini eticamente abietti e spiritualmente malati. Quello che accadde non è ancora riconosciuto in modo giusto. Un aspetto fu comunque evidente, che la scienza non è, come l'illuminismo, l'idealismo, il positivismo avevano ritenuto, colei che succede alla fede e che non è in condizione di governare il corso della vita umana.
Guardini non fu in grado, perché in precarie condizioni di salute, di partecipare ai lavori del Concilio Vaticano II, ma certamente il suo pensiero ha influito sullo sviluppo della riflessione dei padri attorno alla liturgia, un argomento che aveva studiato, come si è detto, negli anni del silenzio. E sempre parlando ai partecipanti al convegno promosso dalla Fondazione Romano Guardini di Berlino nel 2010, Benedetto XVI aggiunge:
Wiederentdeckung der Liturgie war für ihn Wiederentdeckung der Einheit von Geist und Leib in der Ganzheit des einen Menschen.
La riscoperta della liturgia era per lui una riscoperta dell'unità fra spirito e corpo, nella totalità dell'unico essere umano. Poiché l'atto liturgico è sempre allo stesso tempo un atto corporale e spirituale. Il pregare viene dilatato attraverso l'agire corporale e comunitario, e così si rivela l'unità di tutta la realtà. La liturgia è un agire simbolico. Il simbolo, come quintessenza dell'unità tra lo spirituale e il materiale, va perso dove ambedue si separano, dove il mondo viene spaccato in modo dualistico in spirito e corpo, in soggetto e oggetto. Guardini era profondamente convinto che l'uomo è spirito in corpo e corpo in spirito, e che pertanto la liturgia e il simbolo lo conducono all'essenza di se stesso. In definitiva lo portano, tramite l'adorazione, alla verità.
In zum Wesentlichen seiner selbst bringen, letztlich in der Anbetung in die Wahrheit bringen.
Austero nei costumi, modesto, Guardini non accetterà il cappello cardinalizio che gli era stato proposto da Paolo VI poco tempo prima della morte, che avverrà nell'ottobre del 68. Oltre agli scritti teologici e filosofici, fu autore di una settantina di opere di varia mole e di numerosissimi articoli sparsi nelle più prestigiose riviste scientifiche. Restano di lui pagine indimenticabili di letteratura su Blaise Pascal, Fyodor Dostoevsky, Rainer Maria Rilke, Dante Alighieri, Søren Kierkegaard, Sant'Agostino. Dante è uno degli autori che Guardini predilige, quello
vissuto fra il 2 e 300 e passato per le vicende tutte particolari che la storia documenta. Questa è infatti la novità del poema dantesco, che la persona su cui si regge non è un eroe epico né una figura simbolica, ma un uomo storico. Senza dubbio, egli è inoltre l'uomo semplicemente. È il pellegrino che percorre la sua via verso Dio e in Dio verso se stesso. Ed è proprio per questo la sua forma essenziale, in modo così profondo, che essa è del tutto Dante stesso.
Ma indimenticabili sono le pagine su Sant'Agostino, dal quale aveva acquisito ispirazione per le sue riflessioni teologiche. Guardini approfondisce, con rara capacità di intuizione e comprensione, non quello che il santo aveva detto e fatto, ma quello che avrebbe potuto fare se, per amore, non avesse sacrificato, come vescovo, i propri talenti intellettuali e spirituali al servizio del suo gregge. Riferendosi a Civitas Dei, considerato uno dei capolavori del vescovo di Ippona, egli scrive:
esaltatori benintenzionati, ma non bene illuminati, parlano della grandezza e dello splendore di quest'opera. In realtà, essa rivela tutta la penosità della vita del suo autore. Per condurla a termine, Agostino ha impiegato 2 decenni. E chiunque si intende di lavori consimili avverte subito come sia stato composto durante ore libere avaramente misurate. Se il suo autore avesse potuto scrivere in pace, sarebbe pervenuto a una grandiosa sintesi. Sul pensiero conduttore della storia del regno di Dio, egli avrebbe esposto ciò che era il mondo precristiano e ciò che quello cristiano sarebbe dovuto essere. Ma tutto questo non è stato realizzato. Il libro è sconvolgente a leggersi, ma insieme lo si legge con commozione profonda, poiché vi si vede il continuo sacrificio di possibilità di pensiero e d'arte a causa di persone che proprio in quel momento entravano da lui, raccontavano della loro lite con il vicino ed esigevano che il vescovo li aiutasse. Agostino ha dovuto sperare nell'eternità. Ciò che egli avrebbe potuto fare nel tempo non l'ha potuto fare, io credo, per amore.
Guardini è ancora letto e studiato a 45 anni dalla morte. Ha lasciato un'impronta, non soltanto religiosa, nella cultura che si nutre di valori universali e trova nella Chiesa il suo sicuro punto di riferimento.
Per Per la serie Dalla pagina al microfono, Monia Parente ha presentato In ogni cosa. Storie di testimoni dell'amore di Cristo. Un programma scritto da Angelo Paoluzzi. Romano Guardini, un padre della Chiesa del XX secolo. Hanno collaborato al microfono Alessandro De Carolis, Rosario Tronnolone. Realizzazione di Monia Parente per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.